nelle regole generali che mi sembra oggi importante ricordare, cioè che quello che Dio chiede, esiste, noi non ci parliamo troppo, ma lui ce lo chiede in modo molto autorevole, è sempre quello che noi ci ha già dato. Questa regola vale sempre. Cioè lui non chiede niente a noi per come siamo, perché sa che siamo della povera gente. E quindi tutto in realtà parte sempre dal suo regalo. Per cui quello che viene chiesto è sempre una restituzione. La vita cristiana, la vita umana, in realtà è una restituzione. Anche fuori dagli orizzonti della fede, se uno ha ricevuto pochissimo dalla vita, pochissimo si potrà dare. In modo particolare, certo, rispetto a quello che oggi è il cuore della liturgia, cioè l'amore. Tante volte noi ce l'abbiamo detto, sì, no? Se una persona è stata poco amata, gli si può chiedere poco. Questo tra l'altro è un motivo sostanziale, cioè che per la rivelazione ebraica e cristiana, come dicevo, Dio è amore, quindi è il suo nome, è roba sua, insomma. E dopo, per come ha fatto lui, insomma, per il suo carattere antimafia, insomma, non tiene niente per sé, comunica tutto, quindi comunica l'amore e quindi anche tra di noi questo è possibile. Di questo c'è una parte importante, perché il testo dell'Esodo si apre dicendo questa mattina: non molesterai il forestiero, né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto. Allora che cosa fa lui? Lui vi ricorda cosa è successo in Egitto. Ti ricordi? Eri là, una galera collettiva. Sapete che anche i teorici del nazismo hanno studiato con molta attenzione la vicenda dell'Egitto e della schiavitù di Israele, proprio anche per la raffinatezza dell'oppressione e della crudeltà. E quindi era un regime da lager, da disperazione. Tanto che lì è tutto cominciato perché ne avevano prese talmente tante che un giorno si sono messi tutti a gridare e a piangere. Non avevano nessuna intenzione di pregare, perché non conoscevano nessuno da pregare. Solo che lui, quel giorno lì, forse perché gridavano molto, perché pativano molto, li ha sentiti. Ha interpretato questo grido come se fosse una preghiera disperata. Il testo biblico dice che quel giorno lì a Dio si sono mosse le viscere, e quindi ha deciso che non poteva stare là, mentre questi qui erano messi così. E li ha salvati, li ha liberati, li ha portati fuori. Tra l'altro, per un particolare anche molto interessante e molto importante, cioè che loro, in realtà, di Dio sapevano niente. E quindi è successo che loro hanno prima conosciuto l'azione di Dio, e poi, in fondo al Sinai, hanno ricevuto la luce di Dio, e hanno cominciato a capire qualche cosa di sé, di Dio si capisce poco, tra l'altro. E quindi li hanno prima conosciuto il suo intervento d'amore, dopo hanno conosciuto chi era. È un po' un anticatechismo, no? Perché noi vecchi, voi giovani, avete capito di catechismo, noi vecchi abbiamo fatto un po' di più. Allora si è partiti da Dio, Dio è l'essere perfettissimo, che ha fatto così, poi è anche fatto così, e fa così, e quindi anche ama. Invece gli ebrei hanno conosciuto la potenza prepotente di un gesto d'amore. E tutta la storia è cominciata da lì. Ed è importante come vedremo questa cosa. Tra l'altro anche il testo dei Tessalonicesi oggi non si può prendere così, perché Paolo è ammirato per come questi qui hanno ricevuto il dono del Signore. Erano tutti con i loro idoli più o meno spaventosi o ridicoli. Lui è andato lì a portare a loro la carezza di Dio e loro l'hanno ricevuta. E l'hanno ricevuta in modo così pieno, così affettuoso, che hanno fatto del bene senza neanche saperlo, perché la notizia di come era andata bene a questa gente di Tessalonica si è diffusa per tutta la Grecia, e lui che di San Paolo non ne ha bisogno di niente, perché la buona notizia che siete voi ha già fatto un sacco di bene. Perché l'amore è prima di tutto, insomma, non c'è niente più grande dell'amore. Al punto che, in fondo, anche Dio si è nascosto dietro al suo nome, all'amore. Molte volte si incontrano delle persone, ieri sera noi qui avevamo una cena dei miei amici atei, persone che non conoscono Dio, ma che conoscono l'amore. Lo conoscono, l'hanno ricevuto, lo trasmettono, anche con cose straordinarie, no? Appunto che alla fine dei tempi, come sapete, tutti gli atei e tutti quelli delle altre religioni, li ragionerà tutti, vero? Appunto c'è quel famoso giudizio, no? Che dice, ho avuto fame, mi hai dato da mangiare, ho avuto sete, mi hai dato da bere, ma io non ho mai incontrato. Quando è che tu mi sei affamato, aspettato? E lui potrà dire tutte le volte che tu l'hai fatto a uno dei discepoli di questi miei fratellini, l'hai fatto a me. E quindi ci sono molte persone che, non essendo credenti, volendo bene, compiono il supremo precetto di Dio. Il vecchio San Tommaso, in pieno medioevo, alla Sorbona di Parigi, si compiaceva di dire che uno, chiunque sia, quando vuole bene, quando ama, agisce secondo Dio. Qualunque sia la sua religione, il suo ateismo, può essere un brigante, ma quando vuol bene, agisce secondo Dio. Per cui alla fine Gesù cosa fa? Raccoglie nell'amore tutto. Raccoglie nell'amore tutto Dio, Dio è amore. Che cosa ha fatto lì? Ci ha voluto bene. La parola che ti ha regalato cos'è? È il grande insegnamento dell'amore. E anche il fatto che, richiesto da quello scriba che aveva detto, intenzione anche dispettosa nei suoi confronti, ma qual è il più grande comandamento? Lui dà la risposta, con sicurezza, chiudo. Come sapete, ci sono più di 600 precetti di Dio, nella legge, nella Torah, ma tutti questi 630 ormai sono raccolti in uno, non perché non ci siano, non perché non ci siano, ma adesso ci sono come vie dell'amore, come volti dell'amore, come modalità dell'amore, il pane che ti aspetti col tuo fratello, il perdono che dai, l'affetto che hai ricevuto. Sono tutte adempimenti e modi dell'amore. Onorare il padre e la madre è una grande celebrazione del mistero dell'amore. Quindi gli stessi comandamenti sono un po' sottoposti a filtro, perché se tu lo fai con amore per amore è buono, se no è piuttosto pericoloso. E molte volte in nome dei comandamenti, delle regole, delle leggi, si fanno le carogliate spaventose. Quindi la norma, capite, e la direzione è severa. In questi giorni un po' di fastidio, io mi sono poco interessato, ma il dire a della gente, siccome voi non siete dentro alla regola di Dio, voi siete fuori, questo è sbagliato e pericoloso. È sbagliato. Perché non abbiamo nessuna parola che ti consente di sospettare minimamente che una persona, perché non è nella fede e nel cammino di Dio, non è amata da Dio. Mentre invece abbiamo la certezza che Gesù è morto per tutta l'umanità. il suo sangue è stato versato per la salvezza di tutta l'umanità. E quindi ogni uomo e ogni donna della terra, prima della sua fede, gli è cara a motivo del suo amore. Questo l'ho tenuto per. Tra l'altro, se a uno che non è della partita, diciamo, della nostra vita, tanto per spiegarci, noi gli diciamo, allora tu non vinci, che buona notizia gli diamo. Noi gli dobbiamo dare una buona notizia, se mai, per fare tanti segni, dire tante parole, avere tanti atteggiamenti, per fargli capire che lui in ogni caso è mio fratello. E quindi io gli voglio bene e apprezzo il fatto che lui mi voglia bene. E se questo maturerà anche nella sua fede, bene, ma in ogni caso noi abbiamo affermato il primato assoluto dell'amore di Dio. Quando la cosa poi va a finire nelle cose del mondo è agghiacciante, eh? Agghiacciante, perché se cominci a dire, allora voi siccome non siete fatti così e così, voi non avete diritto. E invece il bello sarebbe poter dire, se fossimo veramente contenti del nostro Signore, essere sicuri che i regali che ci ha fatto lui, ne potremmo citare moltissimi, date le polemiche attuali, il sacramento del matrimonio, la famiglia, io mi sono andato a un matrimonio in fiume, alla fine ero distrutto, proprio quasi 3 ore di matrimonio, proprio tanti in quegli squadri, insomma, ogni modo, una bella festa, insomma, anche un matrimonio molto scauto, ma è divertente, anche lì. Sicuramente si sono proprio sposati secondo tutte le regole possibili e immaginabili. Va bene, questo lo considero una roba che meriti un premio o un gran regalo, per cui avendo questo regalo lì, cosa vuoi che anche ti dia le sovvenzioni per la casa? Cioè, insomma, non si capisce. Sembra di capire che il buon annuncio non è una buona novella, allora siccome te sei tu cristiano, fai più sacrifici degli altri, ti mando anche la salute. Siamo fuori. Se noi fossimo dentro nel dono di Dio, saremmo così felici del suo dono, che ci basterebbe. Ho citato per questo proprio il versetto del Cantico dei Cantici. L'amore, dare per esso tutti i beni della casa, sarebbe ancora come disprezzare. Il regalo che lui mi ha fatto è talmente grande che, francamente devo dire, ma cosa posso aspettare di più? Tra l'altro appunto siamo alle solite, uno come me è chiaro, più di 70 anni al mondo, ne ho combinato più di Bertoldo e continuo a combinare, è vero, ma come voi sapete per me Dio è come un vino buono, cioè un invecchiando migliore. E quindi io sostengo sempre che per me Dio è molto migliorato. Non so che il filosofo, il teologo, ma questo Dio dice, buono, Dio è già tutto a posto. Ma non è mica vero. Perché l'esperienza che tu fai dell'amore di Dio cresce e tu con stupore, come anche questo sai fare, vi ricordate Sant'Ambrogio, no? Che dice che il mondo dei peccatori è molto migliore del mondo dei giusti. Perché? Perché il mondo dei peccatori costringe Dio a tirar fuori sempre la cosa migliore che ha, la sua misericordia. Quindi noi peccatori incalliti siamo dei testimoni meravigliati del come il Signore è buono. Ti ricordate di quell'incidente di casa, quando lui è invitato a cena a casa di quel fariseo, e a un certo punto quella ragazza troppo allegra che sta sui viali, si infila in casa, si infila sotto la tavola dove loro sono, e mentre c'è questa conversazione a tavola col padrone di casa, lei stacca a bagnargli i piedi, è vero, con le sue lacrime, e li asciuga con i suoi capelli, il padrone di casa è diventato stupefatto di quel che sta succedendo, questo qui, parlando di Gesù, è mica un profeta. Se fosse un profeta saprebbe che donna è questa qui. Ma capo, perché lo sa? E quindi per giustificarla, non vi ricordate cosa dice, no, al fariseo? Dice, ma no, non deve stupirti. A chi si è molto perdonato, ama molto. È bellissimo. E quindi è la festa anche dei peccatori, la festa dell'amore. Perché loro sono espertissimi dell'amore di Dio. Potevano andare al diavolo, proprio al diavolo, veramente. Invece siamo ancora qui. Quindi noi siamo espertissimi di questo primato dell'amore e del fatto che nulla conta se non c'è l'amore. E quindi anche noi non possiamo non sperare che tutti i nostri amici che non sono qui, perché non ritengono che la domenica sia un giorno particolare o che questa nostra strana riunione sia una roba super speciale, quindi non sono. Tra l'altro nella meglio della messa al sole, per dire, vero, è bellissimo, c'è gli ultimi soli, bisogna prendere, beh, vabbè. Però, di fatto lui, che queste cose non la sa, lui la saprà solo, eventualmente, se e perché Dio gli rivelerà l'amore, attraverso di te, attraverso di te, attraverso questo, attraverso quello, e sarà questo che lo conduce. E quindi Dio lo verrà a sapere magari a un certo punto, ma invece l'amore di Dio tu glielo stai già facendo conoscere. Questa quindi diventa la regola assoluta, la regola assoluta. E quindi voi dovete sapere che anche quel vostro figliolo, che vi sembra che non funzioni tanto bene, e però dentro di voi sapete che in fondo si può e si deve dire che è buono, ma vale buono, è dentro del gioco, è precisamente dentro del gioco. E quindi succede che non c'è un annuncio più forte del Vangelo che appunto tutto quello che conduce al mistero dell'amore di Dio. Ed è così vero che molte volte bisogna anche stare attenti, perché ieri sera a cena non è che potessimo parlare della Santissima Trinità. E siccome l'idea della cena era quella di dire, ma possiamo fare qualche cosa insieme? L'unica cosa che si poteva esprimere era il piacere di questi incontrati e di poter sentire tanti pensieri diversi e di poter comunicare l'uno all'altro i propri pensieri e quindi ritroviamoci quando vuoi, vediamo questa volta noi a casa tua e tu ci chiedi che parliamo di qualche cosa. Ma non sei nominato il Signore, ma sono certo che non si è celebrato. Allora, vedete, l'amore che certe volte ci sembra così assente e che certe volte si mostra in un'assenza anche così preoccupante, dove sembra che le regole, le modalità e le sapienze di risoluzione delle cose siano proprio lontane. Eppure vedete invece quanto amore c'è. Quanto amore c'è. E su questo mi permetto di chiudere dandovi francamente questo buon consiglio. Perlomeno, che io ritengo un buon consiglio. È molto importante che noi cristiani ci facciamo la fama di essere sempre quelli che vanno a prendere e a distinguere, è vero, il cielo dell'uomo, si trova un difetto dappertutto. E questo non va bene. Perché non cominciamo a essere scopritori del bene che c'è? Ma anche però come singoli ragazzi bisogna tenerli stretti. Li puoi tenere stretti tanto quanto gli hai dato la buona notizia positiva della bellezza della vita che Dio ti ha dato, della bontà che si è riversata su di noi. Allora certo potrai essere anche molto severo. Diamo allora il primato a questo mistero dell'amore. Siccome lui dice che c'è solo quella roba lì che conta, proviamo anche noi a guardare tutte le cose con questo sguardo. Tra l'altro rendendoci conto che molte volte noi per primi, in nome della verità, per aggiustare le cose, siamo delle carogne rifatte. Non si fa così. Se tu una cosa la devi dire, non essendo nella possibilità di far vedere che è volendogli bene e per volergli bene che la dici, sta zitto. Perché tra l'altro non c'è nessuna realtà più severa dell'amore. Sai, c'è la mania di dire, ah va bene, allora voi manica larga, va tutto bene. Ma appena che è manica strettissima. Perché? Perché non c'è niente che accusa di più la mia coscienza per vedere siccome tu sei io. E quindi la testimonianza che tu mi dai è infinitamente più forte, di più importante di tutte le teorie, di tutte le teologie che si possono dare. Su questo oggi bisogna muoversi con un certo coraggio. Abbiamo ricevuto questa domenica proprio per questo motivo. Quindi è il primato dell'amore, il primato dell'amore anche nei temi, prima voler bene, poi se mai dire, il controllo di tutte le regole secondo la vita. Oggi ci sono tante cose che possono destare qualche preoccupazione, proprio nel volto della società. Una delle cose che preoccupa di più, che ci pensa, è la difficoltà dei vincoli sentimentali. È la più grande povertà della cultura d'Occidente, è il fatto che molto facilmente i vincoli affettivi non tengono. Questo spesso è causa di un grande dolore, di grandi pericoli, no? È un problema. È un problema. Però è un problema cristiano o è un problema umano? Tra l'altro, apriamo una piccola parentesi politica e poi la vedremo lì. Come mai si continua a dire che è una roba di destra? Mentre invece è proprio una roba di sinistra la forza dei vincoli affettivi, perché non c'è solidarietà più forte a partire dai nostri bambini, che il nostro tener botta volersi bene anche se non ne possiamo più l'uno dell'altro. Lo sapete che c'è una mia cugina che ormai è sposata da 30 anni e ogni tanto mi telefona e mi dice, ma non basta 30 anni? No, ma dico, non c'è un limite, vero? Non c'è il cartellino, non sarà avanti, no? Questo è un problema, no? È un problema umano, no? Perché non parliamo di questo? Ma parliamone umanamente, non perché c'è una rete, ma perché accettiamo di confrontarci con il mistero dell'amore, è vero? Confrontiamoci con il mistero dell'amore, è vero? Altrimenti ci succedono delle cose che mi ricordano il fatto del dramma dell'Africa, no? Il bardo, quando era suo traduttore in Africa, lui si era specializzato per i bambini sottonutriti. È molto difficile tirar fuori un bambino dalla sottonutrizione, perché non è che basta dargli da mangiare, gli devi dare tutto dei dosaggi, dei passati, molto delicati. Fatto sta che il bambino stava lì al dispensario per un po' di tempo e poi tornava a casa sua, perché il bardo era talmente bravo che c'erano delle mamme che facevano 70 km a piedi per portargli il loro bimbo. E mandandoli a casa, li mandavano a casa con un po' di olio, un po' di farina, un po' di zucchero. Poi il bambino ritornava nei mesi dopo, ma di che cosa ci si accorgeva dolorosamente? Che la roba era stata mangiata da altri, da quelli più forti. Perché la fame è severa, capisci? È severissima. Arriva a far perdere la testa. Era per i bambini, l'hanno mangiato loro. Roba solo da aver compassione. Però vedete, i bambini piccoli, minori, poveri, quelli che noi chiamiamo i primitivi, patiscono molto. Perché vale sempre la regola del più forte. Allora mettiamoci d'accordo che tutte le volte che vediamo prevalere la regola del voler bene, ce lo comunichiamo. Abbiamo bisogno tutti di buone notizie. Allora ci comunicheremo tutte le buone notizie d'amore che nella prossima settimana troveremo per arrivare più allegri a domenica prossima.